Amiche, amici e semplici conoscenti della storia del Prolato, benvenuti alla terza puntata dell'off season di Scusate il Disturbo. Un ringraziamento, come sempre, dovuto alle Casting Edge che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. In questa terza puntata dell'ossido di Scusate il Disturbo, del quale abbiamo già ringraziato dei Cutting Edge che ci ospita, insieme a me Giovanni Ganci ci sono Mauro Rizzotto, Marco Santini, Alberto Cantù, Mattia Righetti, Alessandro Traschi, Emanuele Sortino e, ultimo ma non ultimo, ma quello più a ovest di tutti, Giorgio Prunotto. Ema, ovviamente a te ti ho messo a Palermo, non mi sono permesso di metterti.
Infatti mi stava venendo il dubbio, direttore.
Te del nostro, cuore.
Tu sei talmente ovest che sei a est.
Te del nostro cuore.
Ovest di Paperino, cheat.
Sarebbe anche ora che voi in Europa pensate che il mondo non è europacentrico, però...
No, beh, voglio dire, cioè, ragazzi, siete arrivati quando noi... Quando noi avevamo già sette stati di democrazia, per favore, dai. Comunque, a Tina Cenci, signor Rizzotto.
Lo so che, direttore, che lei è pronto.
Direttore, le faccio sapere. Se non ricordo male, Milano è molto più a est di Palermo, quindi...
Beh, ma tanto è...
Molto più a ovest di Palermo.
Ma non, guarda, sono cose che non mi toccano. Tanto io sono chiuso in casa ormai da 3 mesi, quindi... Posso essere est, ovest, nord, sud, proprio zero. Allora, abbiamo detto...
Comunque, direttore, le faccio i complimenti per questa sigla.
No, i complimenti li faccio io a lei, perché lei è un grande esperto musicale che ci illumina. E per chi ha Spotify, cerchi... Anzi, faccia così, fate prima far così. Dalla home page Adore Magazine, in fondo, in basso, trovate il link alla playlist di Spotify con le sigle dei nostri podcast.
Quindi devo ancora aggiornarla con tutto quello contenuto nell'Adult Breakfast dedicato ai Bills.
Si farà anche quello. Allora, un saluto a tutti gli amici. Un saluto a tutti gli amici che ci ascoltano in diretta, al di quelli che ci ascoltano via podcast. E iniziamo questa puntata che sarà ovviamente veloce. Rimarco questa cosa, voglio andare a dormire, quindi sappiatelo.
Direttore, lo dica pure che deve andare a vedere Sanremo, non ci offendiamo.
Ma guarda, allora, non mi offenderei neanche io, perché non sono di quelli schizzinosi, io non lo guardo. Io mi tengo Sanremo fondamentalmente per il giovedì sera, quello che fanno i duetti sulle canzoni del passato, e per sabato sera, perché con un gruppo di amici... diamo i voti alle canzoni e io voglio arrivare vergine all'ascolto delle canzoni della serata finale per poter esprimere il mio giudizio nella maniera più consona possibile.
Direttore, ma lo fa solo via telefono o vuole fare live su Twitch eccetera eccetera?
No, devo ascoltare le canzoni, non posso distrarmi.
C'è un live su Twitch?
Stavo pensando, ma io non pensavo che facessero Sanremo quest'anno.
C'è un live su Twitch per tutto, Paolo.
Per ogni cosa.
Hanno fatto l'NFL e vuoi che non facciano Sanremo?
Vuoi mettere? Perfetto, dai, iniziamo questa puntata che prima si inizia, prima si finisce, prima si va a letto. Allora, cominciamo con la notizia della giornata. J.J. Watt ha firmato un contratto di 2 anni con gli Arizona Cardinals, 31 milioni per questi 24 mesi, di cui 23 garantiti. Più o meno 2 ore fa, visto che sono le 21:37 ora locale, abbiamo pubblicato su Adult Magazine i sì e i no per questa firma a cura di Alberto, che quindi adesso a breve ci darà un po' la sua impressione veloce e poi si apre il dibattito. Io, facendo un po' di giri e leggendo qualcosa, questa acquisizione, questo acquisto, questa firma non è stata poi tanto gradita dai tifosi dei Cardinals, di certo non per la forza e le capacità di Watt, ma perché una firma del genere affossa completamente il salary cap dei Cardinals, poi ovviamente qualcosa taglieranno, lo vedremo, e e forse diciamo se la ricapita di una squadra che aveva altri bisogni, diciamo, in free agency sui quali andare a investire, soprattutto secondario di difesa, leggevo, insomma, qualcosa del genere. E quindi, insomma, adesso, soprattutto con un salary cap che sarà intorno ai 15 milioni inferiore all'anno, 10-15 milioni inferiore all'anno scorso, anche acquisizioni del genere vanno davvero ad alterare il bilanciamento, diciamo, della costruzione della squadra di football. Ed è anche paradossale che poi dopo uno come J.J. Watt, che non credo debba dimostrare niente a nessuno delle sue abilità, su questo possa essere, permettetemi di usare le virgolette senza fare segni apotropaici in aria, contestato, diciamo, e non apprezzato per il suo valore. Comunque lascio prima parola ad Alberto, che ci fa un riassunto veloce di quello che ha scritto, e potete leggere poi con più tranquillità su Addol Magazine, e poi ovviamente aperto il dibattito, che è la cosa più interessante del nostro podcast.
Due notizie che non ho fatto in tempo a scrivere nell'articolo perché sono appena uscite, direttore. Una è abbastanza stupida, che J.J. Watt, avete preso quella foto con cui ha annunciato lui il passaggio ai Cardinals indossando una maglia dei Cardinals, praticamente ha fatto comprare, non so se è un suo assistente, comunque qualcuno, una persona fidata, una maglia per ciascuna delle pretendenti più papabili, però non ha voluto farsi mettere il nome sul retro perché aveva paura che per la notizia sarebbe stata leakata in qualche modo e che quindi le avrebbero soffiato l'esclusiva. La seconda è che JJ ha fatto la conferenza stampa e ha detto fondamentalmente che tra i motivi principali che lo hanno spinto ad andare ad Arizona c'è il fatto che si fida molto di Kyler Murray, che questo ha avuto un peso molto molto importante sulla sua decisione, insieme al fatto che conosceva già Chandler Jones, DeAndre Hopkins e Vance Joseph, che è il suo defensive coordinator ed era un assistente di Wade Phillips a Houston proprio negli anni in cui JJ era stato draftato. Quindi tutta questa serie di componenti ha giocato un ruolo più o meno importante. Io sono molto curioso, credo che il fit comunque sia buono, e l'ha ribadito anche JJ con il fatto che Joseph conosce molto bene Watt, ci ha già lavorato insieme eccetera eccetera, e poi con il fatto che comunque adesso insieme a JJ Watt torna Chandler Jones, che l'anno scorso ha giocato 5 partite e poi si è spaccato. Questo cambierà molto, secondo me, il volto della difesa dei Cardinals. Poi se il volto sarà più bello o meno bello onestamente non lo so ancora, perché comunque la difesa dei Cardinals zitta zitta l'anno scorso ha giocato molto bene nonostante non avessero pass rusher, e si sono inventati in molti modi per sopperire, diciamo, a questa carenza. Io sono abbastanza fiducioso perché secondo me l'aggiunta di due pass rusher forti forti forti, anche se un pochino in là con gli anni, come Chandler Jones e JJ Watt, darà qualche arma in più, non sottrarrà l'efficacia degli anni scorsi, a patto che, come diceva il direttore, riescano, come dire, a tappare gli altri buchi che si vengono a creare nel momento in cui tu garantisci quei soldi a JJ, che sono tanti soldi assolutamente. Come dicevamo prima, hanno dei buchi in secondaria ma anche a livello di linebacker, poi certo taglieranno Patrick Peterson, aggiusteranno qualcosa, c'è il draft, però ci sono tanti punti di domanda, e comunque questo è interessante, secondo me aggiunge interesse a questo movimento, perché ad esempio se fosse andato ai Browns, che secondo me è la decisione migliore, ci sarebbero state molte meno questioni aperte, sarebbe stata una mossa clamorosa. JJ e Miles Garrett, il brontosauro, sulla stessa linea avrebbero fatto paura, e mentre qui in questo caso ci sono più temi aperti, e quindi per questo motivo sarebbe più interessante andare a vedere come andrà a finire. Però per chiudere, per me resta comunque più sì che no questa operazione.
Bene, bene, si aprono le danze dopo l'introduzione di Alberto.
Posso? Mi sentite? Sì,
sì,
il microfono è aperto. Sono d'accordo con Alberto, sono stato pure io abbastanza, ma come Cardinals? Però alla fine perché no? Cioè, loro sanno che sono nella loro famosa finestra, dove hanno il quarterback ancora il rookie deal, e l'anno scorso comunque il fatto che non ci fosse la pass rush si era sentita soprattutto contro alcune squadre,
Io Alberto è dall'inizio dell'anno scorso che tipo è come se ti fassimo Cardinals come seconda squadra Broncos e Falcons e poi i Cardinals. Secondo me, cioè, alla fine perché no, hai portato uno che comunque ha un carisma tale un pochettino come Brady a Tampa, magari con lui riusciamo a vincere, siamo sicuramente più forti. Ti porta la carica, ti porta la voglia di fare, porta energia a tutta la squadra. Poi sul fatto del salary cap, sul salary cap bisogna vedere come è strutturato questo contratto. Abbiamo visto, parlavamo sulla chat quella con cui facciamo le riunioni alle 4:30 del mattino, 4:37 direttore.
C'è anche la prova.
4:37 per forza, cioè io vorrei dormire. 4:37 del mattino parlavamo.
Hai capito perché io sonno adesso, vero?
Per quello. Diciamo di Van Noy aveva firmato un contratto di 4 anni per 53 milioni, una cosa del genere, è stato tagliato e alla fine
ci arriviamo a quello. Sì,
alla fine erano 30 milioni garantiti, no, erano 15 garantiti subito e 15 in caso di infortunio. Bisogna vedere qual è la situazione per JJ.
Giustamente sì, bisogna ripartire il contratto.
Cioè, alla fine dipende come sono strutturati i contratti, che pensavamo fossero infiniti, di 50 milioni per 4 anni quasi intoccabili, invece alla fine dipende come sono strutturati, sono abbastanza malleabili. Secondo me la cosa è perché no, torna con Vance Joseph, torna con Hopkins e potrebbe essere un boost secondo me emotivo. Sul fatto poi il mio salary cap potrà essere inferiore e tutto il resto, ma io tanto non pago il quarterback, quindi va bene.
Io due spunti di riflessione che ho avuto sono: uno, la possibilità che lui attragga, avere Hopkins, avere Watt e compagnia bella, possano attrarre nuovi free agent in un anno dove ce ne saranno tanti a poco prezzo, nel senso, noi ora stiamo vedendo i free agent ipercostosi, ma la seconda fascia, la seconda e la terza ondata, secondo me saranno più bassi come stipendi di quelli che erano gli anni precedenti, per i motivi di cap che abbiamo detto, e quindi quella potrebbe essere un incentivo ad attrarre a prezzi veramente bassi chi vuol vincere. Seconda cosa, che in parte è un'altra analogia con Tampa Bay, dire: io cerco di avere una pass rush veramente devastante per coprire le magagne, che nel caso dei Cardinals sono enormi, della secondaria, con le dovute ovviamente proporzioni, nel senso che Tampa Bay erano giovani, era sicuramente il reparto più debole la secondaria, però era nettamente più forte, con l'eccezione Budda Baker, della secondaria dei Cardinals. Sinceramente, dovessi dare una valutazione definitiva, io non la vedo come un'ideissima, perché veramente si sono ammazzati il cap per un giocatore comunque è fortissimo, ha carisma, verissimo, ma si infortuna veramente tanto, è un rischio non da ridere, e lo un contro a metterlo di fianco a Garrett, che è giovane, forte, tendenzialmente difficilmente uno da pochi infortuni, un conto e metterlo con Chandler Jones, che invece di infortuni viene da uno bruttissimo. Quindi rischi di puntare su una pass rush il cui livello di infortuni può essere molto molto alto. Quindi la vedo una mossa molto azzardata, e non ho capito sinceramente lui perché abbia, passatemi il termine, dato molto peso ai soldi più di quanto non avrei pensato, nel senso che io credevo veramente andasse per pochi soldi relativamente a vincere l'anello o a cercare di vincerlo, invece alla fine il contrattone l'ha trovato, e come.
Ed Grazie Giorgio, dai dai, su. Chissà con chi sta parlando muto.
Ma io l'anno scorso, adesso non è che ho seguito i Texans da vicino, ma a me non sembra che Watt abbia fatto sta gran stagione, cioè, mi sembra un po' calato, un po' tanto calato, poi non so se era il contesto, se era, però non so, ma se non si è sentito parlare di lui come gli anni precedenti, o magari ci ho fatto caso, ma poco caso io.
Su quello, Marco, la questione è abbastanza, tra virgolette, semplice. La secondaria Texans faceva abbastanza cacare, cioè non è che ci vuole, da quando è andato via Kareem Jackson, che è andato via in free agency, hanno avuto storie eccetera eccetera, non mi ricordo come si chiamasse il cornerback in questo momento che ho avuto la stessa storia, praticamente potevi fare tutta la pass rush che volevi, ma tanto anche Johnny Garoppolo, il cugino, il fratello gemello scarso di Jimmy, avrebbe fatto 500 yard a occhi chiusi. Quindi il problema è quello, cioè non senti parlare di JJ, perché per quanto possa aver fatto una buona stagione dal punto di vista anche di questione di pressioni portate, raddoppi subiti eccetera eccetera eccetera, se tanto lanci anche con gli occhi chiusi e prendi il tuo ricevitore perché la secondaria fa schifo, non hai, puoi fare tutta la pass rush che vuoi, non ci arrivi. Questo è uno dei motivi, che poi sia calando dagli anni del 2014, eccetera, assolutamente, questo sì, però...
Lui era molto anche sfiduciato.
Che mostrano che è stato il giocatore più raddoppiato, uno perlomeno dei giocatori più raddoppiati di tutta la Lega.
Esatto.
Vero, però io che l'avevo visto contro i Bengals l'avevo anche criticato, perché in tutta una partita aveva fatto un tackle contro Hart, che è uno dei peggiori right tackle di tutta la Lega, senza mai venir raddoppiato peraltro. Era anche molto sfiduciato, almeno spero, perché sennò veramente è preoccupante.
Ma tu critichi a prescindere chiunque giochi contro i Bengals?
E certo, noi siamo forti. Ah no, forse.
Beh, mi butto, sono molto preoccupato per la secondaria dei Cardinals, perché al momento l'unico cornerback è Alford, che Alberto lo conosce bene, questo qua negli ultimi due anni.
Povero preso... Cristo.
Esatto. Oggi,
cioè, non... Cosa ha fatto Mattia? Una partita o zero?
Zero, non ha mai giocato uno snap, mi sa.
Mamma mia. E lui non è male.
No, non è male, però ha 32 anni e viene da due anni di inattività. E considerando che la capit è di 9 milioni, beh, magari lo ristrutturano. Però ecco, l'unico cornerback vero che c'hanno è Byron Murphy, su cui ci hanno investito una scelta piuttosto alta, che l'anno scorso ha giocato nella slot, che non è un insulto assolutamente, che la slot è sempre più importante, però manca nei cornerback esterni. E non metto in dubbio la qualità di Watt, perché secondo me ne ha veramente tanto, e se riesce a star sano potrebbe fare una carriera da Julius Peppers. Però vai a prenderti Watt e non rinnovi Patrick Peterson in una posizione in cui ne hai decisamente più bisogno. Ok, come ha detto Giorgio, probabilmente un pass rush di livello toglie molta pressione alla secondaria, ma la secondaria, per essere tale, deve avere qualcuno che giochi la posizione. Al momento Cardinals non c'ha nessuno, e non probabilmente prenderanno qualcuno, faranno qualche firma in free agency a gente che magari costa pochino, ma potrebbe anche avere qualità. Però chiederanno molto a sto punto ai rookie, perché penso che sia scontato e poi non dei rookie, spero che non siano come i Baltimore Ravens che ignorano il stesso. E boh, non so se sia una bella idea, perché abbiamo visto l'anno scorso con Okuda, ok che la difesa è disastrosa, ma sono pochi cornerback che, Ramsey per esempio è uno, ma sono pochi cornerback che il primo anno riescono subito ad avere un impatto rispettabile, a prendersi i ricevitori più forti, perché al momento i Cardinals non hanno cornerback esterni.
Io mi riaggancio al discorso di Mattia, perché effettivamente ha citato Julius Pepper, che però è un giocatore che in tantissimi anni di carriera, lui ha giocato da quando aveva 22 fino a quando aveva 38, praticamente non ha mai avuto infortuni rilevanti, cosa che invece non si può dire di JJ Watt, che negli ultimi 5 anni 2016, 17, 18, 19, 20 ha fatto complete solo due stagioni, 18 e 20, le altre ha giocato veramente poco. Obiettivamente mi sembrano davvero tanti soldi, e come accennava Giorgio prima, ero anch'io dell'opinione che potesse andare a cercare meno dollari in una squadra probabilmente più pronta di quello che a me adesso sembrano i Cardinals, ma che potrei essere stupito, perché l'anno scorso ci aspettavamo tantissimo dai Cardinals, poi secondo me non hanno realizzato le attese, magari ci sorprendono quest'anno.
Comunque Mattia, Patrick Peterson è bollito, secondo me, molto più bollito di J.J. Watt.
Sì, non l'ho visto bene l'anno scorso.
Male, non ha proprio più benzina.
Quanti anni ha?
Neanche tantissimi,
31, 31 mi sa.
30, 31? Mm. Però ha perso una marcia.
Vabbè, c'è stato il periodo in cui, a me non è che c'è stato il periodo, lui è diabetico e ha avuto il momento in cui non poteva allenarsi, quello l'ha fatto calare assolutamente. Però stavo vedendo un pochettino la free agency, non è che ci sono modi tanto tanto brutti. Cioè, secondo me si possono sistemarsi.
Ti servono i soldi però.
Guardate, di nuovo, che... torniamo al discorso di prima.
Posso dire la mia anch'io? Cioè, devi avere i soldi, devi avere il cap, ne ho lette diverse, tutto parzialmente vero. E se volete, la prova provata è quello che andremo a discutere dopo. Perché il cap, signor, io voglio ricordarvi che siamo al 2 di marzo e la stagione del taglio delle teste è appena iniziata. Per cui il cap si trova. Cioè, valutare una mossa come quella di J.J. Watt ai Cardinals dicendo ma sono senza soldi, quando la free agency deve ancora formalmente iniziare, secondo me, è un po' miope.
Manca due settimane, non è che manca.
Esatto, è un po' miope come valutazione, perché la stagione del taglio delle teste deve ancora iniziare e di modi per liberare spazio sul cap ce ne sono tanti.
Io venderei di Andrew Hopkins ai Texas.
Quella è una bella idea, direttore. Genio!
Vai Mattia.
Sto guardando un attimo i contratti. C'hanno left tackle DJ Humphries, 15 milioni. Beh, lo ristrutturano. In realtà non hanno molti contratti. Beh, Oldford chiaramente. Vabbè, 9 milioni, ma lo taglieranno.
Peterson quanto tassa?
Peterson è free agent, perciò non conta.
C'è Mattia, Jones è all'ultimo anno di un contratto che gli pagherà 20 milioni, che è una cosa che non succede mai praticamente. Lui potrebbero o lo tagliano, ma la vedo dura, o lo rinnovano,
sì,
una ristrutturatina probabilmente.
Sì, quindi con il 110%.
10?
Devono cambiare la caldaia però prima.
Sennò... esatto. Allora lo termovalorizzano.
Esatto. Non è bella detta così, Va bene, visto che l'abbiamo introdotta il discorso, mettiamola insieme a questo, ed è l'altra notizia così che è arrivata a sorpresa nelle ultime ore, il taglio di Kyle Van Noy, linebacker, da parte dei Miami Dolphins. Un taglio che libera quasi 10 milioni di spazio salariale e che priva del giocatore di un po' di soldi di quelli che noi credevamo fossero garantiti, e invece erano garantiti in cambio di alcune condizioni, tra le quali quella essere a roster il quinto giorno dopo l'inizio della stagione, e lui non ci sarà. Allora, quello che chiedo a Mauro, visto che approfittiamo di chi è tifoso di una squadra che può darci qualche informazione in più rispetto a quella che abbiamo letto, e qual è l'ottica di questo taglio, se è soltanto un taglio economico, se è dovuto al fatto che il giocatore non era più lui, insomma, dacci una panoramica di come mai uno che sembrava un perno fisso della difesa dei Dolphins adesso si deve cercare un'altra squadra, dunque farà fatica, ecco.
Allora, detto che la notizia in questo momento, mentre stiamo registrando, è di un paio di ore fa, quindi non è che in molti abbiamo avuto molto tempo per analizzarla e ragionarci. Allora, la mia prima reazione quando l'ho letta è stata la solita stronzata di mercato. La seconda è stata inghia. Dalla terza in poi ho iniziato a cercare di capire un attimo la questione. E, allora, anzi, la terza reazione è: allora davvero Brian Flores non ha paura di fare delle scelte anche impopolari, partendo dalle assunzioni che ha fatto, partendo dai licenziamenti, licenziare Chad Oshie l'anno scorso dopo che si era portato dietro ai Patriots, tutti i cambiamenti nello staff, della gestione di Fitzpatrick e di Tua, l'assunzione di Van Noy, il licenziamento di Van Noy, eccetera. Sicuramente questo ragazzo è uno che non ha problemi a prendersi le responsabilità e fare le scelte. Arriviamo alla quarta reazione. Allora, sì, messa così è puramente una scelta finanziaria, nel senso, mi rifaccio a quello che ho detto io pochi secondi prima, cioè stiamo giudicando una mossa che fa liberare quasi 10 milioni di spazio salariale ai Dolphins, fantastico, ma a questo punto quello che vogliamo sapere è cosa faranno i Dolphins con questo spazio, chi giocherà linebacker al posto di Van Noy, eccetera, perché al di là di questo, se no, è inutile giudicare una mossa che priva i Dolphins di un giocatore. Cosa ha fatto questo giocatore? Questo giocatore l'anno scorso ha firmato un contratto importante, 4 anni, 51 milioni, e soprattutto, al di là dei soldi, un contratto di 4 anni. Per un giocatore che lo scorso anno era il secondo più vecchio nel roster dei Dolphins dopo il nostro amico Ryan Fitzpatrick, e di gran lunga, perché Fitzpatrick ne aveva 38, Van Noy ne ha 28-29, quindi di gran lunga. Comunque rimaneva il secondo giocatore più vecchio, quindi è uno preso con un contratto di 4 anni per fare il leader, per cercare di portare una persona già a conoscenza di tutti i meccanismi dei Patriots, Flores originario di quella radice là, eccetera, anche se poi tutti i rami li sta tagliando uno a uno, ma non importa, diciamo, comunque uno portato per fare il leader, tagliato dopo un anno. Allora, è chiaro che Van Noy ci è rimasto male, anche Fitzpatrick ci è rimasto male quando è stato panchinato, l'abbiamo visto tutti. Però l'insegnamento fondamentale, ed è il quarto pensiero che ho fatto, è questo. Ripetete con me, la NFL è un freddo business. La NFL è un freddo business. Non vi sento, la NFL è un freddo business.
La NFL è un freddo business.
Permettetemi di dire una cosa: in questo podcast non ci siamo mai
risparmiati questa città.
Esatto.
Ma per quelli che ci ascoltano, l'NFL è un freddo business. Cioè, in questo momento, nell'interesse dei Miami Dolphins, o meglio, nel piano di Miami Dolphins che hanno in testa Brian Flores e Chris Greer, Kyle Van Noy non ha più posto. Perché hanno un piano diverso che nessuno di noi in questo momento sa che cosa preveda. Probabilmente prevederà un utilizzo più massiccio di Andrew Van Ginkel, che costa molto meno, ha avuto cifre statisticamente superiori a quelle di Van Noy, è più giovane, eccetera, eccetera. Perché Van Noy, se prendiamo le cifre di Van Noy, io sono andato a guardarmi le cifre che aveva fatto nell'ultimo anno a New Orleans, a New England, e in quest'anno a Miami, ha migliorato un po', però non tanto di più. Cosa vuol dire? Vuol dire che i Dolphins hanno preso effettivamente il giocatore che si aspettavano di prendere, perché la sua produttività sul campo è stata quella. Il problema in questo momento, ed è il motivo per cui lo dico chiaro, in questo momento a me questa mossa non piace tanto, il problema è che questa era una persona presa per fare il leader. Quest'anno ha fatto il leader perché è entrato perfettamente nello spirito della squadra, nello spogliatoio, eccetera, si è fatto una notte in ospedale dopo una partita, cioè ha pagato il suo prezzo anche fisico, non ha mai tirato indietro la gamba, e dopo un anno è stato lasciato a casa. Il contratto non verrà ridiscusso, ritagliato, eccetera, le reazioni di Van Noy dopo la notizia non credo che lasciano spazio ad un ricongiungimento, troverà un'altra squadra, secondo me non farà neanche una gran fatica a trovarla, secondo me potrebbe veramente ritornare a New England, che di soldi ne ha, ma vedremo cosa succederà. Però per questa cosa, in questo momento non riesco a farmi piacere la mossa. Poi un domani, quando vedremo che paccata di cose i Dolphins prendono linebacker, cambierò idea, ma in questo momento non riesco a farmela piacere.
Ma visto che ci devi salutare, vai con la tua opinione, dai, così poi ti salutiamo e ti lasciamo le tue cose.
Che il NFL è un freddo business.
Bravo, Emma.
No, nel senso che il discorso che fa Mauro è, cioè, ci sta tutto, secondo me. Non, probabilmente si sono resi conto che magari era stato portato per portare un certo tipo di leadership e non l'ha portata.
Aspetta, non lo so. Poi ci sono tutte le cose dietro la quinta che noi non sappiamo.
Esatto, cioè, poi c'è l'opportunità di risparmiare 10 milioni in una situazione di cap, di una situazione di cap ridotto, ci lavori, ma ci lavori, dici perché no? Cioè, è tutta una questione di trade-off, non so neanche come dire in italiano, sono questioni di pro e contro.
Guarda, ma c'è stato Salguero, un reporter di Miami, che ha twittato: ok, bene, i Dolphins hanno capito che solo dopo un anno che avevano dato un contratto esagerato a una persona e hanno rimediato. Male, ma la prossima volta, prima di dare un contratto esagerato a una persona, pensiamoci un anno prima. Cioè, sono i due modi di vedere la cosa.
Sì, per carità. Poi... cioè, è quest'anno, io infatti non mi aspettavo che fossero adesso, però parlavamo di tagliamento di testa, oggi è solamente il 2 di marzo, e secondo me fino a che non si discuta la situazione della 17esima partita, tutta la situazione dei contratti televisivi, io non mi aspettavo che ci fossero tutti questi tagli. Però mi aspettavo che, cioè, quello di J.J. Watt è un discorso. Quello che inizia ad arrivare, Calvin Noi o altri, boh, questa cosa mi ha abbastanza stupito. Poi, su Freddy, sì, un business molto molto freddo, molto freddo. Vabbè, con la cosa io vi saluto, così mi evito di fare il giochino dell'NFC.
Grazie, ringraziamo noi per questo.
Grazie, io vi saluto, me ne torno al lavoro e ci sentiamo settimana prossima.
Ciao, ciao Ema.
Ciao a tutti.
Ciao.
Direttore, posso aggiungere una cosa su Flores più che su Van Noy?
Sì, tanto, c'è qua per quello.
Allora, da un lato, quello che mi viene da pensare è che Flores ci è cascato, come tu ti dicevo, di Belichick, a strapagare gente che esce da New England. E dico, quindi okay, non c'è differenza tra lui e i vari Patricia e quelli prendi lui. Poi però penso... quanti dei discepoli di Belichick avrebbero fatto questa cosa? Ovvero tagliare un giocatore nel momento in cui, per qualunque motivo, si rendono conto che non è più funzionale il progetto. Zero, forse. Beh, è una cosa che fa Belichick, che fa Belichick più di qualunque altro coach. E quindi in questo mi viene da dire che in realtà Flores è molto più simile a Belichick di tutti quelli che ci hanno provato, perché ha le palle di fare queste scelte qui. E alle palle di farle prima ancora di aver vinto quello che ha vinto Belichick, che alla fine è quello che gli permette di prendere anche scelte controverse. Quindi non so, credo che sia un buon segnale per i tifosi dei Dolphins di aver preso uno che ragiona con la sua testa e non ha paura di fare scelte anche controverse, che è, ripeto, quello che magari è mancato a Patricia come ad altri, che provavano a fare copia e incolla della formula e non si rendevano conto che non erano tanti giocatori, ma era la mentalità che separa da Patriot Way da qualunque altro sistema provato in NFL.
Dico una stupidaggine in cui non credo neanch'io, ma diciamola. Ha creato spazio per Deshaun Watson.
Ho pensato subito anch'io, Giorgio, non lo volevo dire. Prima cosa che ho pensato.
E via qui, bagar totale.
Ma voi non sapete, perché io ve lo posso dire, Deshaun Watson, i Dolphins lo prendono dando le tre scelte dei Panthers e McCaffrey ai Texans. Cioè loro devono solo pagare il contratto, hai capito? E questo è il grande acchiappo. Bravi Dolphins.
Grazie, dottor.
Ci mancherebbe. Io posso, il mio ragionamento è sulla linea di quello che ha detto Alberto, nel senso che parto dal presupposto che se mandi via un giocatore è perché non hai più bisogno di quel giocatore, o dal punto di vista tecnico o perché il combinato disposto apporto tecnico, costo del giocatore te lo fa diciamo cedere, ecco, usiamo questo termine qua, quindi credo sia questo il ragionamento. Però io sto molto di più anche sul discorso di Alberto, dove Flores, che ha già conquistato, lo deve conquistare, ma ha dimostrato ancora una volta di avere lui in mano il pallino del gioco e di non aver paura, come ha detto Alberto, di fare scelte controcorrente e rimangiandosi anche quello che lui stesso aveva fatto un anno fa. E quindi, insomma, per fare certe mosse ci vuole uno, coraggio, e due, la totale e assoluta fiducia da parte di proprietà, general manager, e quindi questo aumenta ancora di più la sua, il suo controllo della squadra. E quindi, secondo me, il vero lato che porta a vantaggi a Miami è, secondo me, questo. Poi dopo come investiranno quei 9 milioni risparmiati, chi prenderanno il suo posto, lo vedremo nei prossimi giorni, mesi, voglio dire. Però da punto di vista di controllo, non tanto dello spogliatoio, ma dell'infrastruttura, Flores ha fatto un altro passo avanti, ne ha fatti tanti, questo ancora, è ancora uno di più, e quindi a dimostrare che questa è la sua squadra e quindi decide lui come deve muoversi, con la totale approvazione ovviamente poi di chi ci mette i soldi o il resto. Quindi da questo punto di vista qua, secondo me, Flores ne esce tra virgolette come vincente, nel senso che mette, diciamo, secondo me un altro mattoncino a quella che vuole diventare la sua legacy ai Dolphins. Ecco, io lo vedo anche da questo punto di vista, non soltanto da quello tecnico-tattico.
Super appoggio, perché un allenatore, per esempio, come il defunto Bill O'Brien, non avrebbe mai fatto una mossa del genere, perché ammettere il proprio errore in questo modo, poveraccio, tagliando, eh beh, un po' sì, dai, cioè, non ho più sentito parlare, non so se è ancora vivo, perciò beneficio del dubbio.
No, comunque, ma è passato al college.
Anch'io sapevo che era trovato all'università.
Adesso
ma studiare.
Adesso a studiare, ovvio.
Ah, ok, ok, ok. No, perché insomma, per vendere macchina serve un diploma in qualcosa. No, una laurea, non diploma. Diploma serve. Beh, in ogni caso, il ragionamento stupido è che ha dimostrato, cioè, è un segnale positivo. Ovviamente, magari, no, dica un segnale positivo, no, perché ci sarà gente incazzata, perché è un leader comunque rispettato, è uno che ha un palmarès importante, bla bla bla. Però ha dato gran prova di accountability, che non saprei come tradurla in italiano, ma cioè, non è che...
Guarda, nelle riunioni dove vado io non la traducono in italiano.
Ok, ma siamo in un mondo in cui tipo parlano dei materassi con
Wells. Lo so.
Da stare attenti. Però si vogliono, come ha detto Alberto, palle, e soprattutto io amo uno così che proprio non gli frega un cazzo. Cioè, è triste come Beici che taglia un giocatore al giorno di Natale, è business che è freddo, abbiamo imparato che è freddo, però se ha sentito di aver preso un granchio, di averlo strapagato o qualsiasi cosa, ha avuto veramente coraggio a farlo e ha dimostrato, uno, di ammettere i propri errori, e due, che nessuno è intoccabile, che è una cosa che magari a tua, boh, a un quarterback giovane vedere una cosa del genere non fa bene, ma sono anche convinto che stiamo parlando di un quarterback giovane che è un professionista, perciò non è che sia totalmente naif al punto che devono aspettarsi una cosa del genere. Però stima totale per Flores, anche se ovviamente sto dicendo che stimo uno che ha tagliato un giocatore che ha portato lì, perciò sto stimando uno stronzo, secondo l'ottica comune, ma mi piace, sì, Flores.
Comunque il giocatore si è fatto 15 milioni quest'anno, 15 milioni di dollari.
Bella vita.
E altri ne farà il prossimo anno. Comunque Bill O'Brien è offensive coordinator e quarterback coach a Alabama adesso.
Ah, però...
Ma è andato da papà a studiare, allora sì.
È tornato da papà.
Esatto. Bene, 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 dai. Allora, ricordiamo che Call of Season poi riprende anche quattro posizioni di Twitter, quindi che ha diritto
all'interruzione. No, io infatti la sto scorrendo compulsivamente per vedere se c'è qualcos'altro, ma no.
Dai, andiamo avanti.
C'è una notizia che i Saints siano pronti a... intavolare delle trade per Malcolm Brown, ma capirai, i Saints dovrebbero essere pronti a intavolare trade praticamente per chiunque.
Sì, effettivamente. Allora, settimana scorsa avevamo fatto il nostro giochino, quello per cui Ema ci ha dato tante soddisfazioni, un giocatore preso da una squadra che aggiungeremmo ad un'altra per migliorarla in una ipotetica off-season. Settimana scorsa abbiamo fatto la AFC, questa settimana ci dedichiamo alla NFC e quindi ce lo siamo ricordati, ci siamo messi questo appunto e ce lo siamo ricordati. Allora dai, cominciamo con la East Division, Dallas Cowboys, New York Giants, Philadelphia Eagles, Washington Football Team. Dai, Marco e Mattia, comincia Marco e poi Mattia a seguire. Quale giocatore aggiungereste a queste squadre per renderle migliori?
Ricordo, come dicevamo stamattina, che magari qualcuno era dormiva, che non è valido a Washington dire aggiungerei un nome, eh? Attenzione.
No, scusa, questo è magari un altro giornale che propone queste cose.
Oh. Sì, esatto.
Dai Santini.
È muto, lui parla muto, sta 5 minuti che sta facendo un discorso.
Sta guardando Ibrahimovic a Sanremo.
Ecco. Il quarto segreto di Fatima l'ho svelato e non l'avete sentito. Porca. Prescott a Washington. Picchio. C'è bisogno di un QB. Se bisogna sparare, spariamo.
Posso dire che è bella.
E c'hanno anche i soldi, secondo me.
E c'hanno anche i soldi.
Sì, beh, non pretenderete mica che io faccia anche questi ragionamenti qua sui soldi. Cioè,
ma li facciamo noi per te. Tu di nomi noi te li
giustifichiamo. Questo no, ma le altre tre squadre sì.
Devo dirli tutti e quattro?
Sì.
Ah, no, pensavo che mi alternavo con la mia crush. Allora,
Mattia ce l'avrebbe per tutti e 16, siamo noi che lo teniamo a freno.
Ah, ecco, allora li cederei pure. Guarda. Allora, Cowboys, Cowboys andrei su in difesa, che c'è qualche safety disponibile, Mattia?
C'è Justin Simmons e Anthony Harris principalmente.
Ecco, vabbè, uno di quei due lì, che non so manco se gli servono, però mi piaceva. I Giants, io direi un ricevitore, diamogli Golladay, e a Philadelphia un po' di tutto. A Philadelphia un uomo di linea a caso offensiva.
Allora, ah, è finito mio onore.
Sì.
Okay. Vai. A Dallas rimango realistico, essendo totalmente realistico. Leonard Williams, che lo amo, ma vabbè. Ai Giants.
Sono geloso. Però.
Ok, ma non puoi non cagarmi 7 giorni a settimana, poi martedì sera per tenere. Cioè. Accountability.
Ecco, abbiamo trovato la traduzione.
Comunque.
Pensavo forse mi vuoi mettere la scopa.
Ma non queste parole, fra me e Santini. Cioè.
Non mi vuoi mettere la scopa? No?
Ha tanti doppi sensi. Però i Giants direi... oddio. Prescott. Ok, Prescott. Daniel Jones non mi piace. Agli Eagles, Orlando Brown, Brandon Scherf, Joe Tooney. No, scherzo, che le guardie ce le hanno. C'hanno Brandon Brooks e torna all'infortunio. Però un tackle servirebbe, perché non sono sicuro che Dillard o chi per lui funzioni. E a Washington, dato che a sto punto non è più roba dei Ravens, Allen Robinson.
Perfetto. Passiamo alla North Division. Bears, Lions, Packers, Vikings. Dai, non può che iniziare il buon Alessandro Taraschi a seguire Giorgio.
Direttore, però possiamo prendere qualsiasi cosa, non necessariamente un free.
Santini si è invitato il free per rendersela difficile. Io non volevo dirglielo, che poteva essere più facile. Mi è piaciuto vederlo così in difficoltà nello scegliere.
Allora ricordavo bene il giochino. Chicago Bears, Deshaun Watson, perché così chiudiamo il cerchio, la facciamo finita. Lo dovevano prendere anni fa, lo prendiamo adesso. Detroit Lions, gli do... avrebbero bisogno di un ricevitore, però gli do Chase Young. Così sono giovani, devono crescere, gli diamo un bel edge, ne abbiamo bisogno. Green Bay Packers, cioè, allora, ci sarebbe bisogno di un linebacker, io però gli do una chicca, vorrei vedere Travis Kelce. Mi piacerebbe vederlo giocare con Rodgers in quell'attacco. beh, i Vikings non serve che lo dica, ma vorrei Quentin Nelson, perché sarebbe veramente qualcosa di meraviglioso, finalmente un giocatore, un vero giocatore di linea offensiva.
Cioè, Ale, invece... tratti così drusa mia.
Starva là. C'era...
Ma il rispetto dove è finito in questo momento.
Allora, io invece vado Chicago Bears, Russell Wilson, perché così si sceglie una division dove non rischia la pelle ogni azione. Dopodiché Detroit Lions, io gli do Aaron Jones, così resta nella division, ma almeno gli ristabilisce un po' il gioco di corsa. Ai Packers gli do dai Bengals Boyd come ricevitore, almeno Rodgers finalmente sa a chi passarla. E poi ai Vikings io gli do Tooney, perché comunque una bella guardia serve, e quindi è pure free agent. Ci
va bene
stare.
Pure quella, Giorgio.
Certo, certo.
Ma come fa di nome? Looney?
Looney Tooney.
Mamma mia, che livello che abbiamo. Mauro, com'era quella frase sulla NFL di prima?
Ma io ricordo più.
Quella del freddo business.
L'NFL è il freddo business.
Ecco, tenete sempre a mente questa frase, proprio come l'ha pronunciata il signor Rizzotto quando leggete qualcosa su Washington Football Team e Alex Smith. L'NFL è un freddo business. Apro davvero con una parentesi, il rant del direttore, devo segnarmela questa rubrichina.
Ah, troviamo anche una sigla, eh?
Assolutamente, cioè quando leggo persone che lanciano le peggio accuse a Rivera e a Football Team per non so se è tagliato, non rinnovato, insomma, non aver continuato il rapporto con Alex Smith, mi chiedo, ma in che mondo vivete? Poi, che Alex Smith sia nel cuore di tutti, voglio dire, non lo diciamo noi che abbiamo fatto una puntata dedicata a lui, la nostra redazione lo ha eletto all'unanimità Comeback Player of the Year, cioè... è inutile che stiamo qua a fare la gara a chi ama di più questo Alex Smith, quello magari di 10 anni fa a San Francisco un po' meno, ma questo Alex Smith, assolutamente. Però ragazzi, non è che potete veramente pensare che Alex Smith possa essere il quarterback titolare di una squadra NFL che ha, ma anche solo un minimo di ambizione. Quindi adesso leggere Alex Smith va a Chicago... e a fare il titolare al posto di quelli che hanno, va di qua, va di là. Ragazzi, adesso ve lo dico davvero, cioè, Alex Smith, quello che si ritaglierà, e io spero, glielo auguro, perché secondo me le capacità per quello ce le ha, è un ruolo di backup, magari con davanti un ragazzo giovane da formare come ha fatto con Patrick Mahomes, ma non vedo niente di più, non vedo, a meno di clamorose catastrofi, non vedo come Alex Smith possa essere titolare in una squadra NFL nelle sue condizioni e che vuole un minimo ambire a qualcosa. Chiusa la parentesi del rant, non c'è neanche la sigla, ma ci penseremo. Passiamo alla South Division, Falcons, Panthers, Saints, Buccaneers, e quindi Alberto prima e Mauro poi.
Dovevamo fare la West prima.
Alla West, mi avete cambiato la scaletta, era le 4:30 ragazzi, West... Cardinals, Rams, 49ers, Seahawks, Alessandro e Marco. Erano le 4:30.
Ma dovevamo fare la South?
No, facciamo la West. Te fatti i fatti tuoi.
Allora, nella West mi diverto, glieli rubo tra di loro, direttore. Ai Cardinals do Jalen Ramsey, che ne ha bisogno, l'abbiamo discusso anche prima. Ai Rams piglio Bobby Wagner, bel linebacker che secondo me sistema la difesa. A San Francisco porto Russell Wilson e ai Seahawks piazzo George Kittle.
Ci abbiamo Jimmy e Johnny. Perché Russell Wilson? Jimmy e Johnny assieme, giocano in due. Noi poi abbiamo una esenzione. Possiamo giocare in 12 in attacco con 2 QB e tu non sai chi lancia. Però solo
se
uno
non lo vuoi, se non lo vuoi.
Marco.
Vabbè, lo sapevo che dovevo farlo per primo. Allora,
puoi dire gli stessi Cardinals... nomi, eh? Cambia solo la giustificazione e dici gli stessi nomi.
No, ma anche le giustificazioni sono uguali. Ah, okay. Allora, i Cardinals, avevo pensato anch'io a Ramsey o chi per esso, per tutto il discorso che si è fatto prima sulla secondaria. I Rams avevo pensato che un linebacker, ma era andato su Davis Smith, tanto per se esiste. Poi San Francisco, io andrei con Allen Robinson. E Seahawks, diamogli Mattia, dimmi un uomo di linea forte se riconosci, offensiva, che non c'ho tempo. Dov'è? Sparito.
Bacchiari,
bravo. Seahawks, Bacchiari. Così abbiamo sistemato anche Russell.
E via, bravo Russell, adesso è più tranquillo. Chiudiamo quindi il nostro giochino con la South, Falcons, Panthers, Saints, Buccaneers, Alberto e Mauro.
Vai Mauro.
Stavo parlando in muto. No, Albi,
è il più grande gioco di Ciampanò mai inventato in questo podcast.
Faccio gli onori di casa io, quindi mi stai dicendo questo. Ok.
Vadi.
Partiamo con i Carolina Panthers, dico Deshaun Watson. Tra l'altro mi sorprende che non sia stato minimamente accostato il nome di Russell Wilson, ma credo che forse sia perché Wilson li ha esclusi dalla shortlist di squadre verso le quali accetterebbe una trade. New Orleans Saints, Deshaun Watson, quello sarebbe il sogno, ma in uno scenario in cui Drew Brees prolunga di un anno l'agonia, forse... Cioè, il roster bisognerà vedere cosa andranno a tagliare. Però con Jared Cook, che ha 34 anni e non so neanche se resterà, un bel tight end. Magari non tanto Kelsey, perché tanto oltre 10 yard non ci arriva Breeze. Facciamo un George Kittle, che è più pericoloso anche in altri modi. Poi, per i Bucks, qui ci pensavo, ma anche qui non è una squadra che abbia bisogno poi di tantissimo, nel senso, ti devi impegnare per trovare un punto debole. Cosa? Un left tackle probabilmente, perché Donovan Smith non mi piace per niente, e quella comunque è una posizione importante. Buttiamogli un bel Trent Williams e siamo tutti contenti. E per i Falcons ci sarebbero 8-9 giocatori posizioni che potrei nominare, però mi piacerebbe tanto avere un giocatore come Marlon Humphrey, anche per con l'arrivo di Dean Pease, secondo me ci starebbe proprio bene, quindi diciamo lui.
Giù le mani. Allora, Alberto, io per il bene e la stima che ti voglio ai Falcons avrei pensato che potrei darti Xavier Howard, perché mi sa che di un cornerback ne avete un pochino bisogno, anche di altre cose come hai detto, però un Xavier Howard non vi farebbe male,
neanche un po'.
Sui Carolina Panthers io non ci siamo messi d'accordo, ma anch'io sono molto stupito che il nome di Watson e quello dei Panthers non sia mai stato accoppiato, perché sarebbe il fit, cioè voglio dire, per cui anch'io Deshaun Watson a Carolina. Ai Saints, che gli vuoi dare ai Saints? Cioè, gli serve tutto, taglieranno tutti. Allora, facendo proprio le cose, io non sono del partito di Alberto, io credo che Brisa, per cui vediamo un quarterback, io gli do Tom Brady.
Cioè, attenzione.
Cioè, hai visto mai che questo, io gli do Tom Brady. E ai Buccaneers, anche qui sposo in toto la linea di Alberto, ma chi diavolo gli vuoi dare che hanno già tutto? Io avrei pensato quasi quasi a una safety, e così, per non saperne leggere né scrivere, facendo una scelta ignorante, io gli darei un Jordan Poyer.
Però, così.
Vabbè. Così, un Jordan ignorante Poyer.
Mi piace questo. Perfetto, grazie Mauro.
Prego.
Riusciamo, clamoroso, si vede che siamo in off-season, a passare a Dusk Disturbo prima dello scoccare dell'ora di podcast. Ragazzi, che giornata!
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo?
Le sigle del nostro podcast.
Che poi, direttore, il podcast con le sigle ci costa anche poco. Mettiamo su la playlist di Spotify e diciamo due parole ogni tanto.
Esatto, hai ragione. Cominciamo con la domanda di Riccardo, per tutti. La stagione pre-draft è contrassegnata dagli abbagli presi per feticci rivelatisi poi deludenti. Chi sono i vostri feticci che non hanno rispettato le aspettative? I suoi sono Tim Tebow e Josh Rosen. Dai, uscite i vostri feticci.
Ma poi presi, cioè feticci presi al draft, quindi scelte al draft.
Sì, sì, una scelta al draft che credevate potesse spaccare il mondo e invece adesso spaccare le pietre in qualche strada d'America.
Chi comincia?
Chi vuole? Sai che
Gino Torretta.
Però.
Beh, Miami faceva stracelli, ma parecchi quarterback comunque.
Però quello vostro, cioè,
non... io volevo...
il mio, boh, ci penso.
No, infatti io volevo proporre una variante, cioè in generale, ma anche uno della propria squadra per la quale si tifa. Nel qual caso...
No, quello lo vediamo dopo. Quello lo vediamo dopo.
Ristretto il campo, mi avrebbe aiutato a scegliere.
L'Aquon Treadwell. Che pensavo la contribuì,
ma non era quello di un film
dei Vikings, però io pensavo facesse veramente di tutto e più, invece ha combinato niente.
Che lo fosse proprio di un film, vabbè,
apprezzerai il mio silenzio, Giorgio.
Guarda, ma io ci credevo tantissimo.
Devi sparare anche un John Ross, però, anziché andare a guardare. Ecco in casa degli altri.
No, si è detto dopo la propria squadra. No, ma John Ross non ci ho mai creduto mai, neanche quando, anzi, calcolando l'abbiamo preso una posizione presa di Mahomes, io non aggiungo altro.
Ma Riccardo parla di Josh Rosen, effettivamente anch'io credevo potesse fare davvero molto, 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 molto meglio di quello che ha combinato. E anche se non ha deluso così tanto come quelli che abbiamo citato fino adesso, a me anche Clowney, francamente per quello che mi aspettavo io, quando è uscito dal college, quello che avevamo visto, anche le combine e tutto il resto, mi aspettavo una cosa mostruosa, insomma sì, è stato un giocatore in NFL, c'è, ma non spacca pietre nell'Alabama, però non è che mi convinca tantissimo.
Io, giusto per far vedere che sono vecchio, non posso non citare la meravigliosa classe dell'anno che doveva diventare il migliore ogni epoca conosciuta nella storia dell'umanità ed oltre per quanto riguarda i quarterback, cioè il 1999. No. Anno in cui nelle prime 12 scelte sono stati scelti Tim Couch, Donovan McNabb, Achille Smith, Dante Culpepper e Cade McNown.
Mamma mia.
Con l'unica eccezione del buon Donovan, che tutti abbiamo conosciuto e stimato, gli altri quattro...
No, dai, no, sei cattivo, Mauro, sei cattivo, non è vero, non concordo su Culpepper.
Ma lascia perdere, che no, sai dove no. È finito dopo.
Vabbè, ma non è vero, cioè, allora, se lo paragoniamo a Caos non ci sta, dai, sto povero Cristo.
Ma io ho un brutto ricordo di Culpepper.
Tu sì, ma io no, cazzo, però poi mi vince...
No, vabbè, però Achille ridere... Smith, dai, cioè, voglio dire,
no, su Achille Smith e Tim Couch, ragazzi, non si parte ne... Ma vorrei far notare che di quella classe, Mauro, gli Eagles fischiarono tremendamente.
Per dirlo io, Ale, perché avevano Ricky Williams,
fu preso.
Vabbè, ma infatti, cioè, in quella classe, chi ci ricordiamo? Edgerrin James e Ricky Williams,
che giocatori,
e anche Toriota, per la verità.
Bella gente, domanda di Davide. Secondo voi, quando verrà rinnovato il contratto di Lamar Jackson e a che cifre? Mattia, tu che sei un insider.
Beh, spero che lo rinnovino quest'anno, perché coi quota che abbiamo visto, che più passa il tempo, più si alzano le cifre. E ok, ognuno può avere la sua opinione su Jackson, quello che volete, però fra i 35 e i 40 milioni. Stiamo parlando comunque di un franchise quarterback, un MVP, di uno che ha portato ogni anno ai playoff e... magari la cifra eccessiva, e qua non ho molto da dire perché il meccanismo dei contratti dei quarterback è rotto da tempo,
però realisticamente devi dargli i soldi a Jackson, sono nella posizione Ravens in cui devono darglieli, e se fanno meno di 40 sarei contento.
Ma io tutti quei soldi per un running back io non li spenderei, comunque vedi tu.
Vabbè, ma poi prendiamo Deshaun Watson, abbiamo tipo 80 milioni di due giocatori e il resto della squadra
e due palloni anche
in mutande.
Domanda di Roberto: visto i costi di Stafford ed ora quello di Watt, non credete che quest'anno ci sia la tendenza ad un innalzamento dei prezzi in generale?
Ma la cosa esemplare l'ha detta Giorgio prima, che ci sarà un crollo, ma no, magari non crollo, non so se, non ricordo se abbia detto crollo, però un generale abbassamento di prezzi nei giocatori sotto i top.
Cioè dice, faranno, saranno loro a compensare.
No, allora, la prima fascia resta uguale, se non addirittura più alta, perché i top sono sempre i top. La seconda e terza, io la chiamavo ondata, di free agent invece avranno, secondo me, degli stipendi sensibilmente più bassi rispetto all'anno scorso, perché il cap è quello, e quelli sono i soldi, e quindi per forza loro dovranno prendere di meno. Magari cercheranno di giocare di più sul garantito, ma come quantità di soldi, secondo me, saranno più bassi.
Poveracci. Ecco,
io sono d'accordo con questo ragionamento.
L'impoverimento della borghesia, una delle cose peggiori che può accadere in un'economia. Pasquale.
Siamo diventati un podcast, cioè,
sì, spaziamo.
Abbiamo alzato il livello in una maniera spaventosa.
Pasquale,
ci segue anche Draghi.
Pasquale, al tifoso dei Vikings.
Per questo che ha mandato gli altri due alla conferenza stampa, perché lui doveva prepararsi per ascoltare noi.
Bravo, bravo, bravo. Pasquale, al tifoso dei Vikings e grande estimatore di CJM, mi interessa sapere quali squadre la scorsa stagione hanno utilizzato il fullback e se è un ruolo destinato a sparire in futuro può avere un'evoluzione comparabile al maggior ricorso dei lanci del gioco su passaggio. Io posso solo citare il fullback senza vocali che abbiamo a San Francisco, che poi lascio la parola ai più bravi, che si è ritagliato un ottimo spazio anche sul gioco di passaggio. L'anno scorso tante ricezioni per lui.
Tra l'altro, sbaglio, questa domanda arriva ciclicamente, tipo ogni 3-4
anni. Cioè, ma perché cambiano i ruoli?
Il fullback è un ruolo negletto, ma è amatissimo.
È un ruolo?
Negletto.
Tra l'altro è free agent Giugigi.
È free agent se tu vuoi che sia free agent, se non lo vuoi non lo è.
Ah, ok.
Beh, Patrick Ricard dei Ravens, fullback che era un defensive lineman e quest'anno ha giocato 570 snap e ai playoff ha fatto un paio di catch che, signori, uno che pesa più di 300 pounds non dovrebbe fare neanche nei sogni.
300 pounds, allora, quante sono? 280 euro?
No.
Vabbè.
Continuo il filone tifoso, perché anche i Raiders hanno Alec Ingold. Vabbè, quest'anno poi si è anche fatto male, però lo usano abbastanza, sia per aprire la strada a Jacobs che comunque per ricevere.
Allora, continuo il filone del tifoso. Due anni fa Miami ha scelto un fullback al draft per tagliarlo l'anno dopo.
Ok, vabbè. Insomma, non è che può andare
uno dei pochi che ha un autografo di un fullback. Raymond Felton. Che adesso non so dove sia finito.
A spaccare pietre, eccetera, eccetera, eccetera. No, insomma,
in Georgia con il guardia a cavallo.
Il discorso, secondo me, è che il fullback è un ruolo specialistico che vale, secondo me, il kicker e il punter, cioè una squadra ne ha uno, punto.
Il long snapper.
Esatto, se si fa male si gioca senza. Però io credo che le squadre che abbiano puntato su questi giocatori abbiano fatto in modo di renderli più multidimensionali possibili, cioè vado a memoria adesso, però davvero qui correggetemi senza nessun problema, non mi offendo, male che vi mando degli emissari, ma io non ho più in mente negli ultimi anni il fullback vecchio modello manzo cresciuto a bistecche, il cui unico compito era schiantare un avversario, possibilmente un linebacker, facendogli del dolore fisico. Ecco, credo che ormai quel ruolo
sia perso. Sa cosa li ha penalizzati, direttore? Che non vanno più di moda i paraspalle di una volta, perché il segno identificativo del fullback era quello.
Paraspallone?
Che lo spallone dietro, non va più di moda purtroppo. Sono un pochino più leggeri e secondo me questo li penalizza a livello estetico. Cioè, anche se fanno dei blocchi pazzeschi non ti danno la stessa impressione che ti davano una volta.
E tieni presente che anche l'uso del casco è molto diverso rispetto a solo 10 anni fa.
Esatto.
Quindi, perfetto, abbiamo risposto anche a Pasquale. Ultima domanda bellissima di Matteo, per cui apriamo la seconda parte di, scusate, il disturbo che durerà un'altra ora. Matteo ci chiede: qual è stata la peggiore scelta al draft della vostra squadra del cuore? Allora, dai, con calma.
Oh, Giovanni, io vado. È stato bello, ci sentiamo martedì prossimo.
Sì, sì, assolutamente.
Passi a prendere, Marco, mi passi a prendere.
Allora, dai, dai, cominciamo. Mauro, oh, devi dire due nomi al massimo, dai.
Come no, ma quello nomi. Che dico io ne vale 10, quindi
no. No, dai, cominciamo da lui, perché tanto
dai, lui ce l'ha, hai ragione, dai, Marco, dai, visto che è il nome che vale 10.
Cioè, voglio dire, mi viene male anche a dirlo.
No, cioè,
già qualcosa.
Pensavo che l'avessi superata ormai.
Già qualcosa, Russell. Ci ha rovinato la franchigia per 10 anni almeno.
10 anni.
Non benissimo. Giocando, fra l'altro. Cioè, nel senso,
pensa se giocare.
Sì. Anni incalcolabili. Allora,
uno l'abbiamo detto. Dai, Mauro.
Ma io da dove devo cominciare? Da tutte le scelte che Jimmy Johnson ha buttato via negli anni 90, cercando di trovare un running back per Dan Marino e scegliendo carcerati tipo Cecil Collins o mezzi giocatori tipo J.J. Johnson o Kareem Abdul, cioè, o cose. Oppure da quella volta che Dave Wanstead ha passato un quarterback uscita da Purdue chiamato Drew Brees per scegliere Jamar Fletcher cornerback e tutti noi siamo rimasti a smascellarci così, o da, non so, Yatil Green spaccatosi dopo due cose, da quando abbiamo scelto Ted Ginn alla nona assoluta per vederlo uscire dal campo ad ogni ritorno, eccetera. Direi che la soddisfazione più grossa per noi tifosi è stata senza dubbio vedere Miami salire alla terza assoluta regalando due noccioline e un pacchetto di Brooklyn ai Los Angeles Raiders o Oakland Raiders o dove cazzo eravate in quelle cose, per andare a scegliere niente po' di meno che Dion Jordan alla terza assoluta.
Mamma mia, proprio sento, percepisco io il dolore, dico solo questo. Dai, Giorgio, che anche tu secondo me ne hai qualcuna da dire.
Qualcuna, ma io ne dico una sola.
Smith te l'abbiamo spoilerato.
No, ma perché la voglio circostanziare. Allora, dico a Akili Smith, ovviamente, ma quello che molti non sanno è che i Bengals per Akili Smith hanno rifiutato 9 pick dai New Orleans Saints. Cioè, noi praticamente con quelle 9 pick andavamo a prendere il mondo. E invece no, noi ci siamo tenuti uno che veramente non ha praticamente cacciato dopo un anno, praticamente. Inguardabile.
Dai, chi vuole? Dai, dai.
Tra l'altro, Giorgio, i Saints hanno l'abitudine di dare 1,5 miliardi di scelte per un giocatore. Proprio nel DNA ce l'hanno.
Ma io non mi ricordo
quell'anno. Vai, scusa.
No, io non mi ricordo un caso dove qualcuno abbia offerto 9 pick.
Beh, era l'anno in cui poi per Ricky Williams ne hanno offerte 7, sì, per un draft intero.
Tu pensa, infatti, quell'anno che Ditka ha cercato di salire alla 3 e non ce l'ha fatta. E adesso non ricordo se avesse cercato di salire anche alla 4, ma poi i Colts gli hanno preso Edgerie James invece di Ricky Williams. Quindi pensa a questo, quanto si sarà cagato sotto. E dopo è riuscito comunque a vendersi tutto il cucuzzaro per prendersi Ricky.
Che, tra l'altro, a proposito di quello che diceva Giorgio, ci saremmo presi il mondo. Ricordo che Washington, con le scelte che si è presa per un draft intero per Ricky Williams, non ci ha cavato fuori quasi nulla di decente, quindi
certo.
A proposito di Bust, cioè riuscire a buttare via il tuo draft e quello di un'altra squadra, bisogna proprio impegnarsi, magari.
No, vabbè, ma potremmo fare tre puntate monografiche su
ma perché non
le
fare?
Peggiori scelte al draft.
Io infatti sto aspettando che parta la sigla di Purple Valhalla per le mie, perché veramente.
No, beh, vabbè. Ale, mettiti in coda.
Ragazzi, ma ne ho una serie anch'io che voi non mi. Quando prima parlavi del quarterback, Mauro, mi si è aperto il cuore a sentire Culpepper. È stato il miglior quarterback che ho visto scegliere io in 35 anni che seguo i Vikings.
Sì, è vero, ma in effetti quando abbiamo preso Culpepper io non ero mica così disperato, perché cioè, sapevo che
ma purtroppo ha avuto una carriera vecchio stile, 6 anni e poi è morto, proprio crollato e collassato. Prima di Culpepper l'altro più forte è Tommy Kramer nel 77, cioè, e tra i disastri ha citato bene Treadwell, Giorgio, abbiamo preso Christian Ponder, che
chissà perché sapevo che l'avresti detto,
porca di quella miseria, sta zappando lui e insieme a lui stanno zappando anche tanti altri, cioè gente come Dimitrius Underwood, Kenneth Udeze, Troy Williams, insomma il numero 7 da South Carolina, ricevitore un bidone di proporzioni pubbliche, Erasmus James, terzo, è il terzo
difensore. Scusa, ripeti il nome? Che bel nome però.
Quale?
Erasmus James.
Beh, insieme a Kenneth Udeze e Dimitrius Underwood, secondo me li sceglievano per i nomi in quegli anni lì, perché non ha senso prendersi
tre difensori, che era strategia che
porterei avanti io da GM, tra l'altro, qua di
ma sì, ma sicuramente Alberto. E poi la chicca finale è questa, se permettetemela, nel 2018, dove tutto il mondo sapeva che ci serviva un benemerito uomo di linea, noi abbiamo preso il 125esimo cornerback Mike Hughes, bidone epocale che ci abbiamo ancora sul groppone, è uno dei 150 cornerback che abbiamo preso in questo. No,
ringraziamo l'ascoltatore che ci ha regalato questi anni.
Ha aperto il vaso di Pandora.
Dai, mancano Alberto e Mattia, manco io.
Manca anche lei, direttore, manco ce l'ha anche lei.
Ce l'ho, io ne ho uno solo. Io ne ho uno solo. No, ma guarda.
Vabbè, per i Falcons c'è anche qui, ce n'è quanti ne volete. Il più famoso è Andre Bruce, first overall, che poi nel senso non ha fatto neanche una carriera così pessima, però chiaramente quando vieni scelto primo overall poi devi performare a certi livelli, ma davvero tanti, Jamal Anderson, poi tutti questi giocatori chiaramente io dico per sentito dire, perché in alcuni casi non ero nemmeno ancora nato. Però insomma ci difendiamo bene per quanto riguarda i cialtroni presi al draft. Una recente che ancora non mi va giù è Isaiah Oliver, che tra l'altro mi ci posso anche collegare per la domanda sul giocatore da cui mi aspettavo qualcosa, perché ero abbastanza positivo su di lui, cornerback che abbiamo scelto nel 2018 sperando di pescare bene come hanno fatto i Saints con Marshawn Lattimore, ci siamo presi questo paracarro che davvero non è fisicamente adatto a giocare in NFL, adesso sto provando a nasconderlo nella slot, ma davvero è lento per giocare a Carlin probabilmente, cioè non è proprio adatto fisicamente, quindi ce l'abbiamo ancora lì ed è una scelta che paghiamo ancora, quindi quella che mi pesa di più sicuramente è questa qui.
Allora io vado con Matt Elam, che doveva essere il successore di Adrid, ma non è andato così. Anche se un po' ingiusto Michael Orr, perché...
Scusa Mattia, volevo interromperti un secondo. Ma pensiamo a quanti danni sono stati fatti dalle squadre nel cercare il successore di Ed Reed, ma possiamo parlare di qualunque...
Dan Marino!
Quando sei prigioniero del tuo passato fai i danni peggiori, probabilmente.
Sì, non era neanche la brutta scelta ai tempi, però non è andata come doveva andare. E l'ultima che ho è recente, non ce l'ho quel giocatore in sé, anche se non gioca più i Ravens, perché non ce l'ho con lui, perché è un buon giocatore e non ha avuto un'opportunità perché è emerso Mark Andrews. Ma i Ravens nel 2018 hanno preso Aiden Hurst con la 26esima scelta, o la 27esima, boh, e il giocatore preso dopo è stato Calvin Ridley d'Alabama, che tutti sanno è feticcio degli Ozzie Newsome per i giocatori di Alabama, e noi abbiamo lasciato di Calvin Ridley che di
ricevitori ne abbiamo ringraziamo.
Che di ricevitori ne abbiamo bisogno tipo dal 1920, che non esisteva neanche ancora, ma non mi va giù, ogni volta che vedo lì le dominare dico beh, meno male che non è andata ai Ravens, che magari l'avrebbero rovinato, messo lì a bloccare per le corse, ma si siamo fatti sfuggire Ridley.
Com'è?
Sì.
Allora, io adesso potrei parlare di tanti giocatori come voi, ne parlo di uno solo, non Giovanni Carmazzi perché è un terzo giro, quindi non conta, giovannone nostro. Parlo solo di un giocatore e spero che questa mia citazione sia d'auspicio per Mauro per una puntata di Addle Breakfast dedicata a lui. Nel draft del 2012, San Francisco al primo giro con la scelta numero 30 sceglie AJ Jenkins da Illinois. Il primo anno, che arriva dopo una stagione incredibile, più di 1000 yard ricevute, Big Ten Player of the Week due volte, eccetera, 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 eccetera. Va bene, prendiamo sto ragazzo, un ricevitore sempre utile, sano, non si infortuna, non si fa male. Nel 2012 a San Francisco, primo giro, prima scelta, entra a roster, non in campo, a roster in 4 partite, gioca 37 snap in una stagione, vabbè, è andata male, però attenzione, 37 snap, un solo passaggio lanciato a lui, drop, importante, non sbaglia, drop. Va bene, lo vendiamo ai Chiefs in cambio di un altro ricevitore sconosciuto di cui non ricordo neanche il nome. Ai Chiefs, questa è la storia, mi sono preso gli appunti perché ho letto la domanda nel pomeriggio, questa ci tenevo. Ai Chiefs fa la prima ricezione dopo 511 giorni dal draft, prima ricezione, 6 yard, ci siamo? A fine stagione, dopo due stagioni, viene rilasciato dai Chiefs, va ai Cowboys che lo tagliano al taglio finale del roster all'inizio stagione. Finisce la carriera di AJ Jenkins, prima scelta dei San Francisco 49ers del 2012. E comunque un ringraziamento a Matteo per aver portato tanto dolore in un podcast che fino a un quarto d'ora fa era pieno di gioia. E queste cose qua è giusto dirle. Con la risposta che abbiamo dato a Matteo, chiudiamo questa terza puntata dell'off season di scusate il disturbo. Allora, facciamo prima un ricapezzolo di quello che accade in settimana. Allora, giovedì abbiamo podcast verso il draft. Voi ci siete, Alberto, giovedì con The Bootleg?
Stiamo ancora valutando, direttore, okay, però per un massimo qualcosina faremo. Se lo trovate, una puntata in tono minore, ma qualcosina ci inventeremo.
Perfetto, se lo avete nel vostro la vostra app di lettura di podcast la troverete, se no comunque li trovate su Twitch, che ormai i ragazzi bazzicano lì molto, molto frequentemente, quindi sottoscrivete anche il loro canale su Twitch così per avere le notifiche quando saranno online. E poi sabato, sono passate due settimane dall'ultimo, quindi sabato puntata di Addle Classic dedicata alla storia dello sferoide prolato. Quindi questa è la nostra produzione per a livello di posa questa settimana. Ce ne sono tanti altri su The Cutting Edge, qualcosa meno rispetto alla stagione NFL, però qualcosa di interessante c'è sempre. Se avete un po' di tempo libero, riascoltatevi tutti gli Addle Breakfast già pubblicati, Dan Marino, i Buffalo Bills, Barry Sanders, eccetera, eccetera, eccetera. Sono lì che,
Lawrence Taylor,
sono lì che vi aspettano per essere ascoltati quando avete un po' più di calma. Ah, chiudo
e
anche.
Poi lunedì.
Ah, lo diciamo lunedì?
Diciamolo.
Ragazzi, lunedì riprende. Anzi, non riprende, inizia la seconda stagione di The Drive, versione Royal Rumble, una cosa che voi non potete immaginare. Non potete immaginare.
Partiamo con l'AFC East, 4 concorrenti delle 4 squadre divisionali che si devono sfidare e per successive approssimazioni ne resta solo uno che vince la puntata.
Finisce a botte, ve lo dico subito.
Sì.
Quelli poi si vogliono male forte,
appunto. Sì, sì. Guarda, e sarà così per ogni division, Roba che Celebrity Deathmatch gli fa da pippa.
Esatto, esatto. Ogni due settimane una division per arrivare all'inizio stagione. Poi una notizia, dico al termine, con molta gioia, gaudio e felicità, Adol Magazine è diventato media partner della Federazione Italiana di America Football, la FIDAF, quella che organizza i campionati italiani, e quindi i campionati inizieranno ad aprile, diciamo che fra due settimane più o meno, diciamo a metà del mese cominceremo una piccola presentazione per tutti quelli che ci seguono e che magari non conoscono che esiste un campionato italiano, ci può stare, o che magari non si sono mai interessati. Noi cerchiamo di farli appassionare a questo football che in questo momento non sarà visibile dal vivo, ma lo sarà in streaming, sperando che nei prossimi mesi si possa tornare ad assistere ad una partita di football italiano dagli spalti e non soltanto da un video. Da Giovanni Gancio è tutto, ringrazio Mauro, Marco, Alberto, Mattia, Alessandro, Giorgio ed Emanuele che ci ha lasciato in anticipo per questa bellissima puntata. Matteo, se questa notte non dormiamo, sappi che è tutta colpa tua. Ciao, ciao, ciao. Sur la route toujours.